Ad Alice ospite Fabio Guarnaccia, classe 1975, milanese, lavora per la televisione, si occupa di analisi per i consumi culturali, contenuti per l'intrattenimento, così si legge nella biografia che si trova in rete. Fabio Guarnaccia è nostro ospite, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Più leggero dell'aria, una specie di paradiso, mentre tutto cambia, sono titoli dei libri precedenti scritti da Fabio Guarnaccia, che ritorna nelle librerie con un nuovo romanzo, Zeng Bang Love, edito da Mondadori. Zeng Bang Love, mi piace il suono di questo titolo, un titolo leggero che sembra strizzare l'occhio alla cultura dei fumetti, come si dice oggi delle graphic novel. Perché questa onomatopea per il suo nuovo romanzo, Fabio Guarnaccia?
Il titolo è nato per gioco ed era il titolo di lavorazione del libro. Mi suonava giusto anche come possibile sviluppo narrativo, l'ho usato per quello, perché il libro è diviso in tre parti e volendo potrebbero essere queste tre, Zen, Bang, Love, dove però lo Zen non è quello che siamo abituati a conoscere nella nostra cultura occidentale, cioè abbiamo quest'idea di pace e serenità che accompagna la parola quando nasconde dietro un mondo molto più complesso e anche fatto di azione, che lavora molto sul corpo per arrivare alla mente. Bang è perché a un certo punto tutto salta per aria, o meglio, la vita dei due protagonisti, che è dominata dalla paura e dalla contrazione, soprattutto quella del protagonista maschile che si chiama Attilio, che vive una sua profonda crisi, nella quale ha trovato una misura che però è fatta di prigioni. E poi questo movimento, che è chiaramente un movimento di trasformazione ed è un viaggio interiore che però prende la forma di un viaggio on the road lungo il Po e la pianura, porta a un'idea di amore che anche è diversa da quella che ci si può immaginare. Non è soltanto l'amore tra un uomo e una donna, ma è qualcosa di più ampio che ha a che fare anche con tutti gli altri. Può essere, ad esempio, l'amore per il maestro. Io avevo in mente un po' anche questa canzone di un altro maestro, di Battiato, E ti vengo a cercare, che sembra tanto una canzone d'amore, in fondo lo è, però ecco. Il soggetto lì è quest'uomo che cerca il suo maestro. Quindi è un titolo strano che non vuol dire niente, però allo stesso tempo con queste tre parole, man mano che poi si legge, si entra nel libro, si disegna un mondo con una sua complessità e una sua indipendenza.
Zeng Bang Love. Qualcosa ci ha già detto, al centro della narrazione c'è Attilio, un uomo sulla quarantina, divorziato, un figlio piccolo, Pietro. Attilio è legatissimo a Pietro, tutte le sere gli legge una fiaba, soprattutto dei romanzi, dei racconti di Roald Dahl. Lavora come regista, Attilio, di pubblicità, è in crisi, ha perso se stesso e deve guardare in faccia il vuoto che gli si apre davanti. Un monastero zen, l'incontro con Sandra, giovane donna dagli occhi verdi, un verde acqua smeraldo, ecco che segnano l'andamento del romanzo. Nelle note finali leggiamo: la fantasia affonda le radici nell'esperienza. Fabio Guarnaccia condividerebbe con noi l'esperienza che ha portato alla luce Zen Bang Love?
È un'esperienza importante e credo davvero molto, almeno per me, in quello che ho scritto. L'esperienza ci porta a vivere cose che non comprendiamo fino in fondo, che spesso ci mettono in scacco. La scrittura, per me, attraverso l'invenzione narrativa, quindi la libertà di creare qualcosa di nuovo, mi consente di esplorare questi sentimenti e questi incontri. Nasce appunto da un incontro piuttosto casuale che ho avuto nel 2018 con un maestro Zen, Fausto Taiten Guareschi, che è a sua volta allievo del monaco giapponese che ha portato lo Zen in Europa alla fine degli anni 60 a Parigi, Taizen Deshimaru. Incontro per l'appunto casuale, io non cercavo niente di che. Però quest'uomo mi è stato simpatico, mi ha colpito molto, ha messo in moto la fantasia, è qualcosa di più profondo. E così ho iniziato a frequentare questo monastero che si chiama Fudengji, sorge su una collina tra Fidenza e Salso Maggiore. È un posto, devo dire, meraviglioso, costruito con il sudore della fronte, l'intelligenza da questo monaco e da tutta la sua comunità negli ultimi 40 anni. E lì ho scoperto un mondo che mi affascinava, molto diverso da quello che mi immaginavo, e del resto non è che sapessi molto dello Zen e neanche tanto poi del buddismo. Lì ho imparato a conoscerlo, però sempre attraverso un rapporto umano con il maestro e tutte le altre persone che fanno parte di questa comunità. Mi ci sono affezionato, ho provato una sensazione di casa e mi è venuta voglia di raccontarlo, soprattutto per quelle parti che non si vedono, ma che hanno un grande peso. Quando si entra in contatto con una tradizione così antica, e con delle persone che la mantengono viva quotidianamente, è come vivere un evento. E gli eventi possono essere davvero trasformatori. Quindi stavo già scrivendo un altro romanzo che però non mi convincevo del tutto. L'ho messo da parte e ho incominciato a vagheggiare di questo incontro tra Tiglio e questa giovane donna persa che scappa, che trova momentaneamente rifugio nel monastero, ma che è inquieta e che in qualche modo travolgerà, sconvolgerà la vita di Attilio. Questo, se vogliamo, è il legame più diretto. Il resto lo ha fatto la rielaborazione narrativa. Anche il maestro mi ha sempre invitato a vivere la realtà e la propria vita con una buona dose di invenzione narrativa, no? Di fare della vita stessa il mito, un mito. E questo ha avuto un peso nella mia idea di scrittura di questo romanzo che disegna un po' un altrove. Anche la pianura che racconto è continuamente fatta di un altrove, una dimensione onirica anche per certi aspetti, con degli elementi anche epici, dove al posto degli dèi ci sono i monaci Zen. E la qualità di questa atmosfera del Po, della pianura, me l'ha data insospettabilmente l'unione, la sintesi tra la cultura della bassa e la cultura, diciamo, letteraria della pianura da un lato e la sensibilità del mondo zen giapponese. E quindi diciamo che Bertolucci sta in modo del tutto naturale a fianco di Ozu e Parise va a braccetto con Dogen Zenji in modo del tutto spontaneo, perché così l'ho vissuto, l'ho trovato e così ho cercato un po' di restituirlo.
E si percepisce questa dimensione letteraria e lo Zen dall'altra parte, appunto Bertolucci, Ozu, Parise e Dogen Zenji. Lei ha citato Bertolucci e Ozu. Io proprio nella terza parte, Epica Padana, che è, scusi, la seconda parte, Epica Padana, che è quella più ampia, distesa, ci ho sentito un grande influsso cinematografico, proprio nell'andamento, nelle immagini. Dal campeggio, il delta del Po, l'avventura per salvare un airone intrappolato in una rete, il fiume, la barca, insomma, ci ho sentito tanto cinema. quali sono state le fonti di ispirazione, al di là di Bertolucci e Ozu, se ci sono state?
Devo dire che un po' tutti i film vecchi, chiamiamoli così, quelli degli anni, un po' tutti no, tanti film degli anni 60 per me sono stati importanti nel settare un po' anche un modo di procedere nella narrazione che fosse fondato appunto sullo stile, sulla capacità di nominare il mondo in modo diverso da come lo percepiamo. Nella realtà mi viene in mente La visita di Angeli, però questo stile, questa dimensione visiva forte, devo dire che deriva molto anche dalla trascrizione dei sogni, che è una cosa che faccio dal 2010, per cui ormai sono 16 anni. Mi è capitato di rileggerne qualcuno che ha avuto un valore nella mia vita. E di ritrovare anche a distanza di anni una potente forza narrativa. Perché quando si trascrivono i sogni è importante registrare per bene il tono emotivo che hanno i dettagli di quello che succede, delle persone che compaiono, dello sguardo che hanno e degli ambienti. È tutto abbastanza poco significativo per chiunque se non per chi sogna, no? Perché sono delle mitologie personali. Però la necessità attraverso la scrittura e la lingua, che hanno dei grandissimi limiti rispetto alle sensazioni provate e associate a delle immagini, viene costretta, forzata a dare il massimo. E quindi a individuare tutti gli spazi, quei momenti che hanno qualcosa di ulteriore. E mi piace, devo dire, quest'urgenza della scrittura, nel tentativo anche un po' disperato di mettere su carta qualcosa che ha una vita di altro tipo e una pulsazione vitale di un altro tipo. E quindi una delle poche cose che avevo deciso quando ho iniziato a scrivere questo libro era di utilizzare, provare a utilizzare quella lingua, che è una lingua che avviene completamente nel presente e abita la scena, la crea e la abita interamente. Quindi i sogni sono immagini, no? Sono un po' le produzioni cinematografiche del nostro inconscio che mette in scena i suoi drammi col materiale che ha a disposizione. Quindi credo che un po' la scrittura di questo romanzo sia debitrice di questa origine, di questa intenzione, e non solo cinema o letteratura.
Si percepisce tutto questo, grazie di questa risposta, Fabio Guarnaccia. I sogni sono un nutrimento fertile per molti uomini che ci hanno dato grandissimi film, uno su tutti Fellini, ma mi capita spesso di incontrare registi che raccontano proprio quanto il sogno sia materia viva poi per la creazione di immagini e non solo, appunto, in questo caso proprio di una scrittura che immaginifica e che crea un altrove. Io ritornerei al maestro perché uno potrebbe aspettarsi che il maestro abbia un ruolo centrale nel romanzo di Fabio Guarnaccia, Zen Bang Love. Non è così, c'è, ma c'è, diciamo, in maniera distillata e è anche molto divertente. Un maestro che guarda le serie televisive tedesche, che soffre di depressione, che compare e scompare. Ci vuole dare alcuni tratti di questo maestro Zen che sicuramente avrà qualcosa del reale maestro Zen che lei frequenta, ma poi c'è la sua costruzione.
Sì, ha qualcosa, diciamo che è ispirato, non sarei capace di restituire la complessità umana del maestro Titan, però indubbiamente mi ci sono ispirato. Prima raccontavo di questo primo incontro e del fatto che quest'uomo con quello che diceva e per come lo diceva mi aveva colpito, mi aveva stupito e mi aveva messo voglia di approfondire l'incontro. Il maestro della narrazione ha queste caratteristiche. Intanto è una persona estremamente umana e divertente che ha anche un senso innato per lo spettacolo. mettere in ogni istante una forza narrativa anche nella voce, nella capacità di cambiare il tono e l'atmosfera dell'ambiente con la voce, oltre che con i contenuti e con i gesti. Quindi è molto diverso da come uno se lo può immaginare. E non è né ieratico né comico, ma è qualcosa che sta in mezzo. C'è questo tema importante nel romanzo, come che è portato dal maestro, che è il tema del fraintendimento, che è una parola bellissima che abbiamo in italiano per dire una cosa complessa che va oltre il suo significato corrente, cioè di non capirsi, ma fraintendersi, cioè c'è uno spazio tra le mie intenzioni e la tua comprensione che va abitato come lo spazio cieco tra un fotogramma e l'altro, quindi il buio. Lì è importante rimanere, avere il coraggio di rimanere, perché lì c'è la possibilità dell'incontro, di ritrovare i modi possibili per stabilire una relazione vera nella quale l'altro aiuta a costruire la mia identità. Quindi uscire anche da questa dimensione nella quale viviamo costantemente, in cui tendenzialmente l'altro è un mezzo e non un fine. Quindi il maestro è vero, c'è nella prima parte soprattutto, però è grazie a lui che la vita di queste due persone, di Attilio e Sandra, può mettersi in moto e cambiare nei modi più inaspettati, come se desse inizio all'avventura, dopodiché non si sa quello che succede, perché quando si intraprendono queste imprese non si è certi di nulla. Può essere anche soltanto un'inutile perdita di tempo, ma raramente lo è quando ci si mette in gioco davvero. C'è una cosa che a me piace molto del buddismo zen, che è stata, non dico codificata, però messa in modo chiaro da Dogen Zenji, che è il fondatore della scuola Zen Soto in Giappone, è un uomo che ha vissuto, un grande monaco che ha vissuto intorno al 1200, dal 1200 al 1250, che dice che conoscere se stessi è perdere se stessi. Perdere se stessi è incontrare se stessi. Quindi si passa attraverso un processo di perdita e di fiducia che qualcosa di buono possa capitare per trovare effettivamente chi si è, al di là di tutte quelle costruzioni che quotidianamente mettiamo in campo e che sono un po' più frutto di desideri dell'ego che non di quello che siamo veramente. Quindi anche quando è assente, per me il maestro è presente, anzi quasi più presente in assenza che non nei capitoli in cui è attivo. E sarà un punto di arrivo finale importante per Attilio e per Sandra, e che aiuterà a capire tutto quel movimento apparentemente insensato che hanno vissuto.
Fabio Guarnaccia, grazie per questa intervista e soprattutto grazie per Zen Bang Love, un romanzo che io consiglio caldamente a tutti voi che ci state ascoltando. Diverte, commuove, sembra leggero e ti porta negli abissi di te stesso, della profondità che abbiamo attorno. Dunque, è davvero una gran bella lettura e grazie ancora per essere stato con noi, Fabio.
Grazie a voi.